Come preannunciato, torniamo a parlare di guerra alle persone migranti, di war on migrants e in particolare di alcune tendenze che stanno attraversando l'apparato europeo di contrasto e criminalizzazione delle migrazioni, ovviamente solo se a migrare sono persone povere e magari anche razzializzate. Diamo quindi il bentornato a Giacomo Zandonini. Ciao.
Ciao, buongiorno a tutti e tutte.
Allora, Giacomo, giornalista d'inchiesta, giornalista freelance che ha monitorato sul posto l'avanzata, la progressione dell'esternalizzazione delle frontiere, in particolare in Niger. Come dicevo, andiamo a osservare alcune tendenze che attraversano la war on migrants. Da un lato l'approccio meccanico, militare, muscolare che cerca di bloccare le persone nei loro spostamenti, autorizzando gendarmi, creando milizie, creando avamposti di Frontex, per esempio, in giro per l'Africa e via dicendo. Dall'altro l'approccio invece algoritmico, sorvegliante, che dai corpi e dai dispositivi delle persone migranti estrae dati, crea modelli predittivi e sperimenta su questo bacino sicuramente vulnerabile nuove tecniche di governo della popolazione. Partiamo appunto dalle tecnologie di sorveglianza e direi ripartiamo dall'estate che si è appena conclusa. Che cosa è successo la scorsa estate in termini di autorizzazione ed estensione del potere sorvegliante di Frontex?
Sì, insomma, sicuramente ti riferisci tra le svariate attività di Frontex, in particolare a questo programma che si chiama PEDRA, è un acronimo, e che insomma, da un'inchiesta realizzata con due colleghi, Apostolis Fodiatis e Ludex Tavinoa, che abbiamo poi pubblicato su diversi media in diversi paesi europei, è emerso come Frontex, accanto a quello che ben conosciamo, appunto attività di insomma, respingimento attivo tramite mezzi e sostenendo polizie nazionali oppure partecipando direttamente in respingimenti alle frontiere, in particolare si è parlato moltissimo della frontiera greca, ma poi non solo, se andiamo a scavare, svolge anche un'attività di raccolta dati alle frontiere esterne dell'Unione Europea, e all'interno di queste attività di raccolta dati, che in realtà secondo il regolamento di Frontex dovrebbero essere minime in qualche modo, ha sviluppato questo progetto a partire lanciato dal 2016, che però si è stato rafforzato, che nasce come un progetto di raccolta e trasferimento verso Europol, un'altra agenzia europea di cooperazione tra polizie, di dati soprattutto raccolti nei cosiddetti hotspot, cioè centri di prima identificazione lungo le frontiere europee, nati nelle isole greche e nel sud Italia nel 2016 appunto. Però questo progetto è stato esteso non solo perché è cresciuta Frontex ed è molto più presente lungo moltissime frontiere esterne, ma anche perché di fatto Frontex vuole trasformarsi, con un sostegno della Commissione Europea, in un'agenzia vera e propria di polizia, di sorveglianza, di controllo, cosa che con il regolamento corrente non potrebbe fare, e quindi immagazzinare dati che si possono usare in procedimenti di inchiesta, di contro, chiaramente la giustificazione ufficiale è contro reti di traffico. Però cosa succede con questo nuovo progetto che poi è stato adottato in sordina da Frontex nel corso dell'ultimo anno in una serie di incontri del Management Board, l'organismo che presiede le decisioni dell'agenzia, insomma hanno inserito in questo programma raccolta di dati ancora più invasivi, quindi non solo dati personali, nome, cognome e biometrici, le impronte digitali in particolare, ma dati sull'orientamento politico, l'orientamento sessuale, il DNA, quindi potenzialmente dati molto più invasivi, e sempre che Frontex può o scambia in modo sistematico con Europol. E quello che noi, insomma, io con i colleghi con cui abbiamo lavorato, questo abbiamo scoperto è che al di là dell'esistenza di questo progetto, di cui c'era qualche traccia su qualche documento ma non si capiva bene di cosa si trattasse, che tutto questo, l'adozione stessa del progetto è stata fatta evitando e marginalizzando costantemente le autorità che devono, per la protezione dei dati personali, che sono due sostanzialmente in questo caso, un'autorità interna, perché Frontex è obbligata con il regolamento corrente dell'agenzia avere un ufficio per la protezione dei dati all'interno del, che dovrebbe avere un'autonomia, poi chiaramente è finanziato dalla stessa Frontex, quindi l'autonomia è di fatto relativa, poi c'è l'autorità di supervisione europea, in inglese Data Protection Supervisor, insomma il garante europeo per i dati personali. E nell'adozione di questo nuovo programma di raccolta dati di persone migranti alle frontiere, appunto entrambe queste autorità sono state messe a lato completamente, con anche un sostegno della Commissione europea, che di fatto ha detto a Frontex, semplificando, andate avanti, noi vi sosteniamo e la protezione dei dati personali non importa, è irrilevante. E quindi insomma, questo dopo la nostra inchiesta Frontex ha fatto una marcia indietro, ci sono state delle interrogazioni parlamentari, adesso tra un mese circa, i primi di novembre, ci sarà anche insomma, rappresentanti di Frontex sono stati convocati a questo gruppo di in inglese scrutiny group, adesso non so come tradurlo, del Parlamento europeo, un gruppo diciamo di osservazione e di monitoraggio del Parlamento europeo, dicono, sull'attività delle agenzie come Frontex ed Europol, per insomma rispondere a delle domande. Si è avviata anche un'ispezione interna da parte, nei confronti di Frontex, da parte del garante europeo, quindi insomma si sono mosse delle cose che fanno pensare che anche in questo senso ci sia una maggiore attenzione, però allo stesso tempo c'è veramente una diciamo il peso politico della Commissione europea, che sostiene moltissimo queste iniziative di sorveglianza, rimane insomma chiaramente sbilancia tutto da una parte il gioco.
Sì, poi citavi appunto la cooperazione con Europol nella strutturazione di questi giganteschi database per diversi scopi, dalla semplicemente catalogazione alla profilazione agli utilizzo per scopi di polizia predittiva, quindi di capacità di predeterminare delle ricorrenze all'interno degli scenari descritti da questi dati. A proposito di Europol, giusto per ricordarlo, parallelamente, sempre la scorsa estate, i legislatori europei avevano dato il via libera a una sorta di sanatoria, per dirla in termini semplici, nei confronti di Europol, per consentire a questa agenzia di conservare ed elaborare una mole di dati enorme riguardanti cittadini europei, cittadini di paesi terzi, anche di coloro non coinvolti direttamente in indagini di polizia. Cito questo sia perché un paio di settimane fa il garante della privacy europeo ha aperto un nuovo fascicolo contro Europol, ma soprattutto perché uno di questi programmi di Frontex che ci hai appena citato, Pedra, riguarda proprio la condivisione di dati tra queste agenzie. In queste settimane, tra l'altro, è partita una campagna a livello europeo contro un altro strumento in cui Frontex è stata coinvolta sia in fase di pianificazione sia in fase di sviluppo, e che ne incarna sicuramente la visione, ovvero il programma EU Migratool, strumento europeo, diciamo, di analisi delle migrazioni, un programma basato su analisi di dati, di big data, di machine learning, che pretende da un lato di prevedere i flussi migratori, quindi i luoghi di partenza e i periodi dell'anno di maggiore percorrenza, di quali tragitti si tratti, di quantità di persone e via dicendo, dall'altro pretende di prevedere le reazioni della popolazione delle aree di arrivo, delle aree di accoglienza, potremmo definirle. Quindi un sistema che ovviamente si basa sui dati raccolti tramite anche interviste operate dal mondo umanitario, il cosiddetto mondo umanitario, da Oxfam, dalla Croce Rossa Italiana, via dicendo. Uno strumento di criminalizzazione, soprattutto per quanto riguarda la previsione delle reazioni della popolazione nelle aree di arrivo, ma soprattutto di legittimazione su base algoritmica delle politiche xenofobe e neocoloniali dell'Europa. Ma su questo programma torneremo nelle prossime puntate, parlando appunto di EU Migrant Tools e di IT Flows. Restando invece su Frontex, credo sia importante registrare come sia stata recentemente autorizzata a svolgere funzioni di ordine pubblico alle frontiere, sia stata autorizzata a ottenere in dotazione armi letali e parallelamente stia lavorando per aprire avamposti in giro per l'Africa. Ti chiederei quindi, come, raccontaci un po' come si sta evolvendo l'esternalizzazione delle frontiere europee in Africa, soprattutto con uno sguardo, se ti va, a uno dei luoghi più rodati, diciamo, di questa pratica, come il Niger, dove da luglio si è formalizzata la cooperazione tra la missione militare UCAP Sahel e Frontex.
Sì, sicuramente insomma, uno dei fronti e delle frontiere dell'espansione di questo, insomma, progetto di controllo delle migrazioni europeo principali è quello del Nord Africa e della cosiddetta Africa subsahariana, insomma tutto una serie di oltre 20 paesi identificati nel corso dell'ultimo decennio, diciamo, come paesi chiave per una cooperazione anche in buona parte di tipo securitario, insomma. E quello che ha fatto Frontex chiaramente ha una storia, insomma, fin dall'inizio, dalla fondazione dell'agenzia, quindi da oltre 15 anni fa, Frontex ha insomma ha attivamente cercato di intervenire anche inizialmente nel Nord Africa. Ci sono state missioni per esempio in Libia, anche facilitate dalle autorità italiane nel 2008, insomma, lungo le frontiere della Libia gheddafiana, per ipotizzare dei sistemi di sorveglianza in cui Frontex avrebbe avuto un ruolo attivo. Poi il conflitto in Libia e le cosiddette primavere arabe hanno, insomma, interrotto dei programmi che si stavano immaginando e strutturando in quegli anni, e di fatto poi invece ci si è spinti verso sud, e anche continuando evidentemente poi le relazioni con i paesi nordafricani, insomma, e però si è andato anche a cercare relazioni con i paesi più a sud. Il Niger è stato un paese prescelto in qualche modo da questo tipo di cooperazione. Il primo ufficiale di collegamento di Frontex in Africa è stato mandato in Niger. Sarebbe una figura che di fatto è una persona che collega Frontex con le attività della delegazione europea, cioè del braccio diplomatico dell'Unione Europea nel Niger, e con le autorità locali, insomma, che ha un'attività di fatto condividere informazioni. E però non è l'unica presenza, insomma, è significativo che ci sia questa presenza di questo ufficiale di collegamento, perché appunto il Niger era visto come un paese chiave per il transito di persone dall'Africa occidentale verso la Libia soprattutto, e però c'è tutta un'altra serie di accordi, insomma, questo si innesta su una serie di accordi che Frontex ha realizzato o sta cercando di realizzare con diversi paesi dell'Africa occidentale, e con queste cosiddette cellule di analisi del rischio, che sono delle di fatto unità della polizia di frontiera di diversi paesi dell'Africa finanziate da Frontex, che hanno il compito di raccogliere dati e condividerli con Frontex di fatto sul transito di persone, sulle migrazioni nel paese. Di fatto si dice in qualche modo noi stiamo andando a rafforzare le capacità delle autorità nazionali, però in realtà lo si fa anche con il compito di accrescere quell'intelligence che Frontex e la Commissione europea vogliono avere sui flussi migratori, insomma, e quindi per poter, come accennavi anche prima, poi predire, utilizzare algoritmi e sistemi di intelligenza artificiale che in qualche modo vanno a pescare dati da un numero di fonti molto alto per incrociarli e immaginare degli scenari o decidere dove investire, dove rafforzare dei controlli. Quindi insomma, questo è uno degli aspetti. Se veniamo, che riguarda tutta la regione dell'Africa occidentale, queste cellule di analisi del rischio, e poi se veniamo nello specifico, torniamo sul Niger, c'è questo rafforzamento anche del ruolo di Frontex nella zona del Sahel tramite un accordo con EUCAP Sahel, che è la missione di sicurezza europea in Niger, che è una missione che è presente da 10 anni in Niger e che è nata come supporto alle forze di sicurezza, soprattutto cosiddetta sicurezza interna, quindi forze di polizia del Niger, per in ottica antiterrorismo. In realtà poi dal 2015, con la cosiddetta crisi delle migrazioni, gli è stato dato questo compito extra di anche non solo la war on terror, se vogliamo, ma anche la war on migrants, quindi di intervenire per controllare le frontiere anche in funzione antimigratoria, supportare la polizia nazionale per contrastare il traffico di persone, cosiddetto, insomma, e quindi Frontex chiaramente ha interesse e allo stesso tempo EUCAP, insomma, però per mantenere questo, rafforzare questo legame. EUCAP Sahel Niger, la sigla EUCAP sarebbe European Union Capacity, cioè la missione che rafforza le capacità dei paesi partner. In teoria ce ne sono diverse in Africa, insomma, nel Sahel, in Niger e in Mali. In questo momento è interessante vedere che riducendosi molto la presenza nel Mali dopo 2 colpi di Stato, dopo insomma una alleanza in qualche modo, un avvicinamento tra le autorità golpiste maliane e il gruppo Wagner, quindi paramilitari russi, insomma, che ha soprattutto contribuito alla fine della missione militare francese in Mali, ma anche messo in difficoltà la cooperazione militare e securitaria europea, il Niger diventa ancora più rilevante. E è stato appena approvato il nuovo budget per EUCAP Sahel, il più alto di sempre, sono, se non sbaglio, 72 milioni, insomma sopra i 70, e dentro questo c'è tutta una formazione, un supporto alle forze di polizia, ma anche un rifornimento di equipaggiamento, di mezzi, è un po' una supervisione, e sempre torniamo nell'intelligence, insomma, poi questa presenza di centinaia di poliziotti di tutti i paesi dell'Unione Europea in Niger sotto l'ombrello dell'Unione Europea serve anche per insomma, per raccogliere informazioni e quindi andare ad alimentare tutti questi questi sistemi di sorveglianza, che appunto vanno dal sostegno al all'unità che controlla un certo lato della frontiera tra Niger e Nigeria per evitare che ci sia passaggio di migranti considerati irregolari, da poi considerati secondo standard europei se vogliamo, e ha la condivisione di dati, di informazioni per arricchire questa continua evoluzione di questa insomma fotografia europea sui movimenti migratori. E quindi ecco, questo è un po' la tendenza. Poi dentro l'accordo tra Frontex e il Niger ci sono vari aspetti, anche un aspetto di insomma controllo delle frontiere, scambio di dati, ma anche la questione dei rimpatri dall'Unione Europea. Certo. Ancora dobbiamo capire questo insomma aspetto, come si sviluppa. I nigerini nell'Unione Europea non sono molti, bisogna capire se esiste anche insomma c'è un'ipotesi che ci siano anche dei rimpatri di non nigerini transitati dal Niger, se vogliamo in tempi lunghi. Non è una cosa che avverrà oggi, però questa è una insomma è uno dei punti in sospeso.
È molto interessante anche perché rimanda a un processo in fase di sperimentazione, per esempio nel Regno Unito, quello delle deportazioni verso Ruanda, di cui non starei ad aprire appunto l'argomento perché so che hai poco tempo. Semplicemente interessante, riprendendo quello che dicevi, sottolineare questa postura assolutamente neocoloniale che assume sia il potenziamento, l'armamento di governi autoritari sul territorio, sia la cooperazione internazionale che viene intesa appunto in questi termini, passando poi per quello che possiamo definire colonialismo digitale sorvegliante, il fatto di accumulare dati di popolazioni, promuovere il conferimento di identità secondo i nostri sistemi di conferimento di identità, anzi accelerandone ancora di più la conversione verso identità biometrica. Rispetto ancora a un altro capitolo, diciamo un altro elemento che hai citato, quello dell'attenzione verso l'Africa occidentale, verso il Senegal, verso la Mauritania. Sappiamo che appunto Frontex sta lavorando per potenziare la propria presenza, per aprire dei veri e propri avamposti, stabilire delle basi di questo esercito europeo schierato nella guerra ai migranti, tra l'altro richiedendo pieni poteri operativi sul territorio di uno Stato sovrano terzo, questo per riagganciarci anche all'elemento neocoloniale, in Senegal addirittura richiedendo la piena immunità legale rispetto alle azioni commesse dagli agenti di Frontex in servizio. Insomma, stiamo arrivando a un palesarsi di questo fenomeno in modo abbastanza evidente. So che hai poco tempo, quindi non ti tratterrei oltre, a meno che tu non voglia aggiungere qualcosa.
Sì, no. Ti ringrazio e credo che insomma questo sia anche significativo, appunto questa crescita, se vogliamo, piuttosto lenta della presenza di Frontex, però costante, quindi si costruisce con diversi tasselli e cresce anche parallelamente una mobilitazione. Per esempio pensiamo al Senegal di cui parlavi, anche contro la presenza di Frontex, che insomma parte da questi dati che sono emersi su questo accordo tra Frontex e le autorità senegalesi, in cui Frontex appunto chiede di avere piena immunità, quindi evidente, come insomma alla stregua di delle missioni militari di fatto. E quindi questo insomma è un elemento interessante, anche poi seguire questo evolversi di questo tipo di cooperazione, delle contestazioni che esistono in Senegal come in Mali, se vogliamo, insomma c'è storicamente un po' una contestazione rispetto per esempio alla questione dei ritorni, dei rimpatri forzati dall'Europa, che sono un tema politicamente piuttosto sentito, insomma, e quindi questo credo sia importante, e rimane importante anche dentro questa vicenda il fatto che ci sia disponibilità di informazioni. Queste emergono molto spesso da, insomma, documenti dell'Unione Europea ottenuti attraverso delle richieste di accesso agli atti, che spesso sono molto lunghe e complicate, piuttosto che da insomma, documenti da qualche, diciamo, whistleblower, da qualche persona dentro le istituzioni che insomma, che consegna giornalisti o attivisti della documentazione per capire di più, in un contesto di pochissima trasparenza, cosa stanno facendo queste agenzie. Quindi, insomma, questo anche è importante, credo, riconoscerlo. Poi chiaramente, insomma, grazie a questo, se abbiamo anche alcune informazioni aggiuntive.
Sì, infatti ti ringrazio proprio anche per gli strumenti che il lavoro che persone come te contribuiscono a fornire anche ai movimenti. Tra l'altro, appunto, ci parlavi del contrasto dell'opposizione che sta nascendo in Senegal contro la presenza di Frontex. Speriamo anche noi di contribuire a dare maggiore visibilità a una struttura come quella, appunto, di Frontex, che spesso un po' sparisce dall'attenzione, della descrizione dei fenomeni della guerra ai migranti dalle nostre parti. Ecco, soprattutto si parla spesso di centri di detenzione per migranti, di CPR, di frontiere, di morti alle frontiere. L'operato di Frontex un po' sparisce dall'equazione, speriamo di sottolinearlo il più possibile. E io ti ringrazio davvero, Giacomo, e a risentirci.
A presto. Buon...